Mentre il programma di studio aperto, che poi sarebbe stadio aperto, prevede adesso il collegamento con Roberto Cravero. Ciao Roby, buonasera, ben trovato. Ciao Roby.
Ciao a tutti.
Vorrei cominciare a parlare di Torino e Fiorentina, però mi entra un po' la tristezza, per cui preferisco iniziare con la Champions League. E allora, caro Roberto, vado su quello che è accaduto ieri, sull'Inter, comincio dall'Inter. A tuo avviso questa vittoria, quante possibilità dà francamente all'Inter di poter sperare nella qualificazione, al di là del fatto che non dipende solo dalla vittoria con lo Shakhtar? Si è riacceso qualcosa?
Secondo me gli dà tante possibilità, perché io non penso che possano in qualche modo, sia il Borussia che il Real, in qualche modo accordarsi, no? Il classico biscottone. Perché comunque col pareggio il Real arriverebbe secondo, no? Sì. E per loro arrivare secondi nel girone è sempre una questione di
prestigio,
di prestigio, di principio. E attenzione, perché non potrebbe anche succedere che facendo un pareggio, magari al 92esimo lo Shakhtar Donetsk fa gol all'Inter.
Appunto, è un rischio che non si possono prendere.
No, è un rischio che non si può prendere, perché firmerebbe col sangue il pareggio il Borussia Mönchengladbach. Ma il Real non può assolutamente farlo.
Sì. Roberto, in questo senso è un girone, l'abbiamo analizzato anche prima, in cui obiettivamente nelle cinque gare che ognuna delle quattro ha disputato si fa fatica a trovare una logica. Ad oggi lo Shakhtar, lo abbiamo detto in lungo e in largo, sarebbe qualificato con una differenza reti di meno 7, con 5 gol segnati tutti al Real Madrid. Poi ha preso delle imbarcate pazzesche dalla squadra di Marco Rose. Ma alla fine, ieri abbiamo visto un Inter capovolta rispetto a quanto abbiamo visto nel match precedente di San Siro con Real. Però ti chiedo, a tuo avviso, come l'Inter è arrivata ad una situazione in cui ha soltanto 5 punti dopo 5 gare, dove comunque a 90 minuti dal termine è ultima nel girone, detto che è ancora tutto aperto.
Sì, guarda, io ti dico che se analizzo le partite dell'Inter, secondo me l'Inter ha meno punti di quello che merita, perché anche a Madrid meritava qualcosa in più. L'unica partita che ha fallito clamorosamente, secondo me, è stata con il Madrid in casa, no?
Sì,
perché a
doveva
Donetsk,
vincere e ha perso,
E ha perso, ma ha perso meritatamente. Poi come sono andate le cose, c'è con Vidal espulso,
sì.
Però non c'è stata la prestazione. Le altre c'è stata sempre la prestazione, con degli alti e con dei bassi. Cioè il pareggio in casa col Borussia, dopo sei in vantaggio, poi due errori, un rigore, un errore clamoroso di Vidal, vai a Donetsk, in quel momento lo Shakhtar non stava benissimo, comunque crei molto e non riesci a passare in vantaggio. Quindi però alla fine queste mie considerazioni lasciano il tempo che trovano, conta solo la classifica. E ti devo dire, io non ero fiducioso ieri sera, invece anche la vittoria dello Shakhtar ha cambiato tutto, no?
Ah, senza dubbio, e dimostra anche quanto fragile sia il Real,
questo Real
di questo inizio 2020-2021. È un caso, a tuo avviso, Roberto, che un Inter così convincente in Europa sia arrivata senza, non voglio arrivare a dire che sia stato sbagliato il mercato, però stiamo vedendo ancora una volta un Conte che riesce a tirar fuori il meglio da giocatori operai, penso a Gagliardini, penso a Darmian, e alla fine ieri in panchina, cioè la panchina dell'Inter ieri, al di là che aveva Perisic, Sanchez, c'era Eriksen, c'era Hakimi, cioè è la conferma che Conte è un grande allenatore con buoni giocatori, ma non è un grande allenatore con grandi giocatori?
No, per me rimane un grande allenatore. Il grande allenatore è il grande con giocatori buoni, mediocri, cioè il grande allenatore è quello che fa rendere tutti al massimo. È vero che tu dici che ieri Gagliardini ha fatto una gran partita e Darmian forse è stato il migliore in campo, però è anche vero quando è entrato Hakimi è stato determinante, perché la palla che dà Lukaku sul terzo gol vuol dire che giocatori di qualità, anche se entrano magari a partite in corso, possono sempre fare la differenza. Poi noi dobbiamo calcolare anche e adesso dire turnover diventa difficile perché era la partita della vita. C'è una parte tattica, c'è una parte di studio, e probabilmente in quella partita lì, visto magari anche le condizioni di Achimi, ha preferito un giocatore un po' più difensivo, no? Sulla, sulla destra. Quindi bisogna dare all'allenatore il merito comunque di aver scelto una formazione un po' più operaia, ma comunque infatti gli ha dato ragione.
Senza dubbio. Roby, stasera per la Lazio c'è un test molto difficile, quello del Borussia Dortmund. All'andata fu la prima vittoria, fu diciamo l'inizio di un bel cammino in Champions League, forse anche la svolta di questa stagione. Ti chiedo se questa sconfitta di domenica con l'Udinese sia un bene o un male per certi versi per arrivare a questa sfida, perché l'Udinese che vince 3-0 a un certo momento all'Olimpico non è da Lazio, cioè la Lazio può anche perdere le partite, ma non in quel modo.
Sì, però è la prestazione cieca in cui non ti è riuscito niente, no? Delle volte è più facile giustificare delle prestazioni del genere. Non ti è riuscito niente, non hai fatto la partita, non ti è riuscita una giocata, non ti è riuscito
nulla,
un triangolo,
sì,
quadro, niente, assolutamente niente. L'Udinese si è trovata 3-0 facendo una discreta partita, nulla di più.
Sì, cioè,
è solo stato lì ad aspettare gli errori della Lazio e poi le ha colpiti perché comunque ha giocatori di qualità. Io penso che il grosso vantaggio della Lazio questa sera è che giocherà con la testa libera. Perché? Perché ha due match point. Uno questa sera, e se non dovesse andare bene stasera c'è anche quello
prossimo
in casa,
sì,
con Bruges. Quindi questa sera se entra in campo dicendo che comunque ha un'assicurazione per la prossima partita, magari con la mente libera può fare la partita importante. All'andata li ha massacrati. Questa può essere anche un modo di pensare che ti può aiutare, dicendo sì, il nome è Borussia Dortmund, ci sono giocatori di qualità, ma all'andata c'è stata solo una squadra in campo ed è stata la Lazio.
Roby, anche per la tua grande esperienza, ne hai viste miliardi di partite negli ultimi anni, secondo te Haaland è davvero in prospettiva il giocatore, il centravanti più forte del mondo, cioè può diventare il più forte del mondo nel giro di 2-3 anni?
Più forte del mondo secondo me no, perché non ha quelle qualità tecniche che ti permettono poi di diventare nei primi giocatori del mondo. Sarà però tra un giocatore importante perché ha fisico, vede la porta in maniera incredibile e quindi si migliorerà, però per diventare un...
Cioè secondo te non diventa un Lewandowski? Cioè non può arrivare a essere Lewandowski un giorno?
Si può avvicinare a essere Lewandowski, non sarà mai Cristiano o Messi, sì, o Mbappé o Neymar, si intendo.
Sì.
Io ritengo Lewandowski un grande centravanti, però... Se devo vedere una partita, guardo le squadre di Neymar, di Mbappé, di Messi o di Cristiano.
Sì, ti diverti di più.
Sì.
A proposito di attaccanti, in queste ultime 6 gare, da Atalanta-Liverpool 0-5, Roberto, l'Atalanta per 3 volte non ha proprio segnato e solo con il Liverpool nella gara di Anfield ha segnato 2 gol. È, se vogliamo, la prima volta dell'era Gasperini in cui emerge questo problema realizzativo, e lo stesso Gasper lo ha sottolineato ieri. Questo incide, a tuo avviso, sul momento?
No, hai ragione, che è la prima volta che l'attacco sta balbettando. No? Anche ieri il cambio del Papu, difficilmente Gasper si toglie il Papu, no?
Sì.
Però questo ti dimostra che un allenatore... in panchina sa i momenti, che non guarda in faccia nessuno, cioè in quel momento lì secondo lui era da togliere il Papu, non ci ha pensato due volte. A me piacciono questi allenatori, non mi piacciono quegli allenatori che regalano sempre qualcosa ai giocatori di nome, no? Giocando bene non c'è nulla di male, perché può non giocare, poi non fare la prestazione, puoi trovare la giornata no e l'allenatore lo toglie. Però l'Atalanta ce la dura, perché andare ad Amsterdam a fare risultato è dura, loro ci dimostrano che però possono fare tutto, no? Possono prendere 5 gol dal Liverpool, poi andare al Liverpool. Cioè, quindi è una squadra che non difficilmente riesce a giudicare, perché se fa la prestazione penso che non abbia paura veramente di nessuno.
Roby, ti porto sulla Juventus, che poi significa anche preludio del derby di sabato contro il tuo Toro. E allora ti chiedo, questa Juventus è battibile oggi? Perché insomma ha fatto anche dei pareggi al di là della partita di Champions di stasera, che conta, ma insomma la Juventus ormai sappiamo, no? che è già sistemata da questo punto di vista. Però quello che è fondamentale capire è se questa Juventus oggi è in campionato una squadra battibile.
Secondo me è una squadra battibile, non so se battibile da questo Torino. Poi lo sai come si preparano le partite a Torino, i derby, quindi ci vorrà grande voglia, grande organizzazione. Però la Juve non sta attraversando un gran periodo, ma il Toro tu lo sai, Cecca. Non sta dimostrando quello che
nonostante un Belotti che segna quasi un gol a partita,
nonostante quello, il Torino 6 punti, terzo ultimo in classifica, e quindi il derby può venire al momento giusto, no? Perché potrebbero essere queste le partite della svolta, che ti portano entusiasmo, che fai una gran prestazione. Però la Juventus con Cristiano, una Juventus senza Cristiano è un'altra. E quindi Pirlo non può rinunciare a Cristiano Ronaldo in campionato, anche perché il loro torneo di Champions è già finito, cioè loro sono qualificati.
Sì, sì.
E quindi la priorità sarà sicuramente il campionato.
Prima di analizzare un attimo anche il momento del Torino, Roberto, vorrei chiederti, a tuo avviso, nella costruzione di questa Juventus, quindi proprio parlando di campo, al di là del fattore Pirlo o non Pirlo, c'è un errore primordiale proprio nella costruzione di questa Juve?
Ma non posso assolutamente essere io a dire quali sono gli errori. Io penso che questa sia una squadra che deve assolutamente migliorare, deve crescere, il tempo può aiutarli. Io posso giudicare quello che ho visto.
Perché è battibile a tuo avviso? Cioè, dov'è che sta dimostrando di essere fragile?
È battibile perché non è la Juventus di Allegri, che portava a casa l'1-0 e dopo essere andati in vantaggio potevi giocare una settimana e non gli facevi gol. È una squadra che ultimamente sta prendendo troppi gol, no? Mm-hmm. Cioè, gli ha fatto gol il Crotone, gli ha fatto gol il Benevento, gli ha fatto gol il Ferencváros in casa. Tutte squadre che una volta non si avvicinavano neanche alla porta, quindi è per questo che dico che in qualche modo è una squadra che contro una grande squadra può perdere, assolutamente. Mi piange il cuore nel dire che non so se il Torino può batterla.
Questo, Roberto, comunque, al di là di tutte le difficoltà, è l'ottavo anno consecutivo, il nono anno consecutivo del Torino in Serie A. E per trovare una striscia così lunga di partecipazione alla Serie A bisogna tornare indietro di oltre 40 anni. Di fatto da fine anni 80 in poi, stavo guardando, il Torino ha vissuto 13 campionati in Serie B su 32.
Troppi per la sua storia.
Troppi per la sua storia, però ci danno anche un quadro di quello che è il Torino da 30 anni a questa parte. Siamo arrivati però anche a un punto morto in cui un po' tutte le parti in casa Toro, credi Roberto, debbano anche chiedersi dove stiamo andando? Cioè, qual è la direzione di questo Torino?
Ma io penso che se lo sono già chiesto e le intenzioni ci sono, i fatti un po' meno. Cioè, io penso che tutti nella società abbiano cercato di migliorare questo Torino. E purtroppo però i fatti dimostrano che non è così, che l'anno scorso abbiamo sofferto e che quest'anno sarà un altro anno di sofferenza. E quindi loro si dovranno chiedere il perché. Sai, dare dei giudizi al di fuori non puoi farlo, perché non sai la realtà vissuta dal di dentro. Io ripeto sempre, noi dobbiamo guardare, noi addetti ai lavori, noi guardiamo una partita e giudichiamo la partita. Se sapessimo come sono le cose all'interno di una squadra, i giudizi magari cambierebbero, però non sapendolo, l'unica cosa che posso dire è che io penso che loro abbiano fatto qualsiasi cosa per migliorare la squadra. La verità però è che non ci sono riusciti.
Quando vedi un centrocampo Linetti, Rincon, Meite per Marco Giampaolo, c'è un errore di fondo?
Ma per, conoscendo Giampaolo, secondo me aveva bisogno di un regista. Il suo modulo è quello, è vero anche però che adesso ha cambiato anche modulo. Lui faceva una difesa 4, adesso gioca con una difesa 3. Quindi gli allenatori conoscono tutti i moduli, no? E possono cambiarlo. Rincon davanti alla difesa ti dà un po' più di copertura, ti dà meno giocate, meno pulizia nella partenza del gioco. Io mi aspettavo che nel momento che hanno annunciato Giampaolo, che poi in seguito avessero annunciato un regista nero. Questo non è successo, e adesso devi far necessitare tu.
Sì. Roberto, grazie di essere stato con noi qua a TMV Radio, Stadio Aperto. Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.